Dopo le 9, questa sera alle 19 alle Pavoniere in Via della Catena, a partire dalle 19 la presentazione dell'ultimo libro di Carlo Calenda, I Mostri. Carlo Calenda è collegato con noi, buona mattinata Presidente, grazie.
Buongiorno, buongiorno.
Come va?
Bene.
Ha dormito bene, ha seguito le vicende del patteggiamento sul Recovery Fund, che ci può dire, che impressione si è fatto? Abbiamo vinto?
Non esiste questa cosa dei negoziati internazionali, questo lo dicono i politici per prendere voti. Abbiamo avuto più fondi di quelli che erano nella proposta iniziale, però attenzione, non sono 80 miliardi a fondo perduto, perché gli 80 miliardi, come dicono tutti i giornali, perché poi noi diamo più contributi al bilancio europeo in cambio, quindi la realtà i fondi veri sono 25 miliardi, non 80. Però ci abbiamo 120 miliardi di prestiti, quindi questo è positivo. Dopodiché saranno molto condizionati, molto più del MES, perché per averli non solo dovremo presentare un piano che viene approvato, ma dovremo anche rispettare tutte le raccomandazioni che la Commissione europea ci farà.
E questi toni allora trionfalistici che avvertiamo governo, stampa, come lei ricordava, come se li spiega? Sono vendono fumo?
Una operazione di aritmetica e il governo fa campagna elettorale.
E l'Europa come ne esce invece?
Peggio dell'Italia, perché l'Unione Europea, cioè come Unione Commissione, diciamo, quindi l'Unione degli Stati, ha meno risorse, gli stati nazionali hanno più risorse, quindi si è deciso invece di fare programmi comuni di fare più programmi a livello nazionale. Però attenzione, è la prima volta nella storia che è consentito all'Unione Europea di mettere degli eurobond di fatto. Quindi questa è una grande conquista.
Ecco, questo è un elemento importante, perché al di là del fatto che si va a incidere sul bilancio dell'Unione, non si chiamano Eurobond, però è l'Europa.
Beh,
sostanzialmente è sostanzialmente l'Europa che li garantisce. Veniamo ai mostri, no? Che è un titolo molto evocativo. Noi abbiamo parlato con lei, ricorderà, su queste frequenze del libro precedente, come Orizzonti no? Selvaggi, e ora ci sono i mostri. Sono i mostri con cui dobbiamo confrontarci. Ma quali sono questi mostri che attanagliano gli italiani?
Allora, noi ci piace pensare che i mostri siano delle persone e di volta in volta identifichiamo il nemico, no? Monti, Renzi, Salvini, la Meloni, eccetera. La realtà è che i mostri sono nel rapporto che i cittadini italiani hanno con lo Stato e con la politica e il rapporto che conseguentemente, per esempio, i poteri dello Stato hanno tra di loro. Lo faccio con un esempio semplice per farmi capire. Noi siamo persone serie nella nostra vita privata, andiamo a lavorare, chiediamo dai nostri partner serietà, professionalità. Quando invece parliamo di politica è come se ci scattasse un interruttore in testa, per cui non ci frega niente se la persona che votiamo ha o no l'esperienza per governare un paese, non ce ne frega niente se rispetta quello che dice, diventa solamente Guelfi e Ghibellini e i nemici allora non sono più la capacità di governare lo Stato, ma i nemici sono Salvini, Meloni oppure Renzi oppure chi volete voi.
Calenda può essere, no, per qualcuno anche. No, lei gode in realtà di un apprezzamento abbastanza, diciamo, diffuso. Non c'è ancora una coalizione ad escludendum nel senso confronto.
No, però
diciamo.
Vede, lì c'è un tema che è interessante, perché per esempio a me dicono: lei è un buon tecnico, conosce le cose, eccetera, eccetera, ma non è un buon politico. Perché? Perché noi siamo l'unico paese al mondo che ha teorizzato che il politico non è quello che deve governare, ma quello che deve prendere consensi. Ora, politica vuol dire arte di governo, etimologicamente nasce così nella Grecia antica. Non esiste un'altra funzione del politico se non quella di governare, se no perché dovremmo votarlo? Questa è interessante.
E no? Quindi è una tecnica sostanzialmente in fondo.
La capacità di governare.
Però noi abbiamo, Presidente, quest'idea del demiurgo, no? Infatti la lettura che vediamo sia sui quotidiani ma anche dei messaggi che ci sono arrivati in questa prima parte della mattinata di quanto accaduto in Europa è un tributo nei confronti non tanto dell'Italia ma del Presidente del Consiglio, no? Quindi noi abbiamo un po' quest'idea dell'uomo che ci salva, del salvatore.
Perché poi lo scarichiamo regolarmente.
Ah, sì.
Questo è quello che è successo negli ultimi 40 anni, cioè noi arriva uno, diciamo che è il migliore del mondo, non ci ci facciamo raccontare stupidaggini, raccontate sempre in modo sbilanciato, no? In un senso o in un altro, poi lo odiamo, poi cade, poi insomma è sempre così. Allora qui non dobbiamo smettere di ragionare su Conte piuttosto che su Salvini, eccetera, cercare di ragionare un po' più in profondità. Cioè, cos'è che non va bene? Per esempio, leggere un accordo europeo in modo da dire quanto è figo Conte oppure quanto è scemo Conte, è un modo stupido. Nessuno legge le cose così nelle altre parti del mondo. Non è un confronto tra adolescenti durante l'ora di ricreazione a scuola.
Sì, poi in realtà è stato raccontato molto così, no? Quella tragediazione a cui abbiamo assistito in questi giorni, certo. Sapiente dal punto di vista della comunicazione, per cui a un certo punto sembrava una sceneggiatura, no? Entri con delle aspettative, poi sembra tutto perso e alla fine arrivano i buoni, no?
Io ho fatto un tot di consigli europei, vi racconto come funzionano. Quando c'è una cosa che è divisiva, per esempio quando abbiamo dato all'Inghilterra, cioè alla Gran Bretagna, per cercare di evitare la Brexit, un accordo particolare, quello che si fa è che si sta 4 giorni a negoziare, perché così Rutte torna a casa e dice ho vinto, Conte torna a casa e dice ho vinto, ho fatto una battaglia durissima, era il meglio che potevo ottenere. Questa parte qui è una sceneggiata, capito?
Senta Presidente, allora tra i mostri che lei delinea c'è il narcisismo, no? Tipico degli italiani, che poi ci porta a non avere mai un confronto serio con le nostre responsabilità e quindi a ritenerci un po' sempre in credito nei confronti degli altri, perché siamo il paese più bello del mondo, siamo i più fighi, siamo i più bravi, eccetera eccetera. Ecco, dal punto di vista della gestione della pandemia, per intenderci, questo narcisismo che ruolo ha avuto e che risultati ha avuto?
Allora, mi pare molto chiaro, noi abbiamo scelto di fare il lockdown, io sono stato credo l'unico politico a non aver mai commentato, nel senso che abbiamo visto anche Nardella lì, no? Apro i musei gratis, ripartiamo nel pieno della crisi, perché si apre bocca e gli si dà fiato anche quando c'è una cosa così complicata e tecnica. Dopodiché è anche vero però che questo lockdown, cioè la responsabilità, è stata buttata tutta sugli italiani. Tanto è così che noi abbiamo fatto come azione un'analisi di cosa ci vorrebbe a settembre-ottobre per affrontare questa pandemia in termini di capacità di fare tamponi, medicina del territorio, medicina di prevenzione, su tutte le regioni italiane. Non ce n'è una che ha, noi abbiamo fatto con dei semafori, tutti i semafori verdi, perché passata l'emergenza ce lo siamo scordato. E quindi il ragionamento, passiamo il tempo a discutere se è meglio Zangrillo o... Oh, che ne so io, quello del Veneto,
Crisanti.
Però nessuno si va a guardare i Crisanti, però nessuno dice scusate, ma la capacità di fare tamponi rispetto alla popolazione perché è ancora sotto all'optimus in tutte le regioni?
Ma Presidente, noi ce lo potremmo permettere un nuovo lockdown?
No, per questo è così importante che ci siano tutti questi strumenti in modo da tenere, per essere chiari, i malati in casa, non ospedalizzarli, perché abbiamo capito che quello è un veicolo gigantesco, per esempio attraverso le residenze Covid, cioè la possibilità per chi non ha una casa sufficientemente grande di isolarsi in un posto. Questa struttura ce l'ha solo l'Emilia Romagna e non particolarmente ampie. Ora, questo lavoro qua è il lavoro che fa un paese serio, cioè dice, siccome con lockdown ho perso 10 punti di PIL e non posso permettermi di altri 10, perché sennò il paese è finito, io devo costruire, adesso che so come funziona questa malattia, devo costruire una rete di protezione. Ma questo è il lavoro che va fatto, non appunto commentare Zangrillo o Gallera o
ma lo sa che era una soluzione che io, analizzando quella che è successa nei secoli passati, cioè quando in realtà, perché noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i malati con i sani durante il lockdown, no? Sostanzialmente,
sì.
Li abbiamo reclusi. E l'idea era quella di ispirarsi invece a quello che facevano nel 600-700, cioè allontanavano i malati. Mi fu detto, ma vuoi fare i lazzaretti? In realtà è un modo, diciamo, per gestire il problema,
no,
non è una questione.
Il 50%. Praticamente il 90% dei contagi erano in famiglia residenze per anziani.
Assolutamente. Veniamo alle
governato così, capito?
Veniamo alle questioni più d'attualità politica, anche nel senso più deteriore, però fa parte della discussione. Le voglio chiedere, lei ha detto sulla Toscana che Gianni è un candidato che non la convince, che quindi voi non darete un supporto alla campagna elettorale. Perché?
Ma perché, vede, il punto oggi è di avere, secondo me, nelle regioni, che sono uno snodo fondamentale, candidati che propongono o hanno un'esperienza molto innovativa nella gestione. Per esempio abbiamo parlato adesso della sanità, ma non è solo questo. Ora, io onestamente questo profilo a Gianni non lo riconosco. Questo non vuol dire che noi avremo ovviamente moltissime persone in Toscana che voteranno Gianni, e anche io, se dovessi dare un'indicazione di voto, direi Gianni tutta la vita, perché dall'altra parte c'è, come posso dire, il nulla mascherato da nulla. Però una cosa è questo, una cosa è essere convinti del candidato, come noi siamo stati convinti da Bonaccini, che abbiamo supportato bene, e Bonaccini è un amministratore che ha dimostrato visione, capacità, oggettività. La stessa cosa onestamente non mi pare che si possa dire nel profilo di Gianni. Ripeto, dicendo che noi daremo indicazione di votare Gianni,
un candidato che non vi esalta. Invece Scalfarotto in Puglia sì, e lì nasce questa, diciamo, questo insieme di forze, che un matrimonio tra virgolette politiche molti vorrebbero, vedrebbero estendersi a livello nazionale. Quindi da una parte con Renzi, dall'altra con Più Europa. Però lei ha sempre detto, anche ultimamente, insomma, con Renzi è difficile parlare, non ci si trova. Allora, questa è una prospettiva bacata oppure percorribile?
È una prospettiva che non esiste, le spiego il perché. Innanzitutto Renzi è l'autore di questo governo di cui noi siamo all'opposizione, e quindi sarebbe del tutto assurdo, se no era meglio restare nel PD, no?
Certo.
Perché uno esce dal PD perché hanno fatto l'accordo con i 5 Stelle e poi fa un accordo con quello che ha fatto l'accordo con i 5 Stelle. Sarebbe una cosa incoerente, e noi non evitiamo cose incoerenti. In secondo luogo, il modo di fare politica di Renzi è un modo che io non condivido, cioè nel senso non lo condivido più. Cioè l'idea che tu dici una cosa la mattina sul governo tendenzialmente che fa schifo, e il pomeriggio voti i provvedimenti del governo. Io penso che quello è un modo che i cittadini non capiscono più di fare politica. Quindi no, non ci sarà. La nostra strada è diversa, è quella di costruire un centro politico moderno e innovatore che cerchi di ridare un baricentro al centro, per appunto, della politica italiana. Non possiamo essere in Italia, col debito che abbiamo, costretti a scegliere tra un governo a guida populista e un governo a guida sovranista. È una follia, non possiamo.
Però quest'area di centro è particolarmente, come sempre, ingarbugliata e affollata in Italia. Ma quindi qualcuno si chiede perché non vi mettete insieme, cioè al di là di tutto.
Ma non c'è quest'area di centro oggi. Gli unici che non hanno un accordo con populisti e sovranisti sono Più Europa, basta. Non c'è nessun altro, perché Forza Italia è integralmente nella maggioranza, nella opposizione sovranista, e Italia Viva è integralmente nel governo populista. E noi dobbiamo imparare a distinguere i fatti dalle parole, perché nella vita contano i fatti. E se tu dici io sono un riformatore, penso a Renzi, ma poi sei alleato con Crimi, non sei un riformatore, dici di essere un riformatore. Allora questo è oggi il problema, è che quest'area non è affollata per niente, perché in questo momento Azione, seppure in crescita, è nata da poco, ha il 3,5% nei sondaggi, un altro 1,5% c'ha Più Europa e basta. Ma il centro nei paesi normali è il luogo dove c'è la forza politica più grossa.
Beh, il PD però è un partito di centro. A proposito del PD, le faccio le ultime tre domande. Una riguarda le parole di Zingaretti.
Non penso che sia un partito di centro il PD, penso che oggi è un partito che è con i 5 Stelle, cerca l'alleanza con i 5 Stelle.
Beh, vabbè, c'è un'alleanza, però non possiamo dire che il PD non è un partito di centro, sarebbe ingrato.
Ma
via,
non
questo
lo dire lei. Io sono
certo,
che
chiaro.
Non sia un partito di centro.
Ma questo è evidente, infatti ne è uscito. Ma a questo proposito, come commenta le parole di Zingaretti, che è stato molto duro nei confronti, tra virgolette, di quelli che sono fuoriusciti? Volevano ucciderci, ha detto.
Ma scusi, adesso a buon Zingaretti. Uno, io mi sono iscritto al PD quando il PD ha avuto la peggiore sconfitta della sua storia. Ho detto dal primo giorno, guardate, io mi iscrivo per combatterli i populisti. E tutti nel PD l'hanno detto, compreso Zingaretti nella sua relazione da segretario, tranne poi cambiare idea in un minuto. Io non ho fatto una scissione, io sono uscito da solo, per ragioni di coscienza personale. Io penso che i 5 Stelle siano il male dell'Italia, che diano messaggi dal punto di vista valoriale che sono contrari ai miei, e sono uscito da solo, non ho portato nessuno.
Chiaro,
dopo è arrivato il conto suo, cioè non è una scissione. situazione.
Veniamo,
è una scelta individuale.
Veniamo alla questione di Firenze, che lei ha affrontato in delle interviste che compaiono oggi sulla stampa. Lei dice: a Firenze c'è il problema del turismo, del turismo da bottiglietta d'acqua, eccetera, eccetera. Allora, e quindi c'è bisogno di cambiare modello anche di fruizione turistica. Da questo punto di vista, siccome lei comunque, al di là di tutto, è un grande comunicatore, come valuta quello che è accaduto, la polemica sugli Uffizi, Ferragni? Che tipo di riflessione fa?
Assurda. Lei lo sa che gli italiani vanno mediamente in un museo meno di un italiano su due una volta all'anno, no, anzi non in un museo, in un qualunque sito culturale. Abbiamo il 70% di ragazze del sud che non leggono, e il nostro problema è Chiara Ferragni che promuove gli Uffizi. Ma volesse Dio che la gente, perché gli sportivi andassero a promuovere gli Uffizi e non solo le partite di calcio.
Non promuove il turismo da bottiglietta d'acqua, come lei dice? Non c'è questo rischio?
Promuove il turismo italiano. Cioè promuove persone che prendono la macchina, e si vede nei risultati, e che vengono a vedere gli Uffizi da Roma. Io per esempio porterò i miei figli a fare un giro della Toscana quest'anno. Normalmente li porto a fare una capitale europea all'anno per insegnargli cosa vuol dire essere europei. Quest'anno li faccio fare un giro della Toscana.
Perfetto, la aspettiamo a Controradio. Allora, l'ultima domanda che le faccio, ringraziandolo della disponibilità, ci chiedevano: ma chi ha l'intervistato? Carlo Calenda. Le fanno anche i complimenti per le riflessioni, i nostri ascoltatori. La questione, perché lei molto spesso dice: in Italia abbiamo una mentalità anti-imprenditoriale, no? E allora, da questo punto di vista, come valuta l'accordo che è stato raggiunto su Autostrade, su ASPI?
È sbagliato, perché in realtà le responsabilità dei Benetton erano tali che in un paese serio, due anni fa, dopo la relazione tecnica che le mostrava, un paese serio avrebbe impugnato la concessione facendone invocare la decadenza, che non comporta penali, e avrebbe riassegnato la concessione. In questo modo per due anni non si è fatto niente, poi il governo aveva l'inaugurazione del nuovo ponte Morandi, e quello che ha fatto dopo aver detto revoca mai con i Benetton è fare un accordo per cui il titolo di Atlantia ha preso il 42% e Fitch ha migliorato, che è un'agenzia di rating, la cosa del debito, perché è chiaro che ne escono fuori vincenti da questa operazione qui, ed è del tutto evidente. Cioè, io cerco di essere oggettivo, ho sostenuto Conte nella sua battaglia europea prendendomi gli strali di un sacco di gente, ho detto è la battaglia di tutto il paese, va sostenuto, ma su questa roba qua ha fatto il furbetto. Cioè.
Carlo Calenda, grazie di essere stato con noi, la aspettiamo a questo punto con tutta la famiglia a Controradio. Buona mattinata, questa sera sarà alle Pavoniere con il suo ultimo libro, I Mostri. Grazie.
Grazie tanto.